Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora,
Sì.
Francesca Sanzo, ricordiamo, l'esperta di comunicazione online, blogger e mamma, e forse anche per questo questa affezione ai nativi digitali. Da tempo però conduce, ricordiamolo, corsi di alfabetizzazione digitale per bambini, ma anche per i genitori, dico bene?
Sì, esatto. Sì, io devo dire che con il termine nativi digitali ho un amore e odio, un rapporto di amore e odio, perché credo che possa essere un po' ghettizzante sia per noi che siamo un po' i tardoni, no? Digitali, sia per chi invece appunto nativo digitale si sente un po' un luogo a sé. Io credo che sia importante invece collaborare tra generazioni in questo percorso, e che la nostra generazione in particolare, io ho 40 anni più o meno, abbiamo un ruolo molto importante, nel senso che noi comunque abbiamo visto questo cambiamento in atto, questa evoluzione anche del modo di relazionarsi grazie alla rete, e che sia fondamentale quindi per chi come me, per esempio, ma anche per i genitori, imparare a gestire il cambiamento, a gestire l'alfabetizzazione, l'orientamento consapevole dei figli all'uso delle tecnologie. Perché comunque i ragazzi adesso, come avete giustamente detto anche voi prima, si trovano in un ambiente in cui è naturalizzato, no, l'uso della tecnologia, che è nato dopo il 2000, ma anche mia figlia del 2006, ha una dimestichezza con tablet, smartphone e computer che è assolutamente naturale. Però è anche vero che questo essere naturalizzato nella loro cultura, l'uso del computer e l'uso anche di un modo diverso di relazionarsi, perché la rete comunque è stata veramente una rivoluzione culturale, può appunto dare adito poi anche a una serie di ingenuità. Noi invece abbiamo dalla nostra uno spirito critico, avendo vissuto questo cambiamento, che può essere utile. Per questo io appunto propongo sempre ai genitori di affiancare i figli nell'uso dei social media, del web, cioè quindi di imparare loro stessi ad usarli.
Ecco, Francesca Sanzo, scusa, però proprio a parlare di questo rapporto intergenerazionale tra nativi digitali o presunti tali e i loro genitori, non c'è spesso anche una reazione quasi di rifiuto per il genitore che si sente in qualche modo incapace di avere quelle abilità che invece il proprio figlio sembra mostrare in maniera quasi naturale?
Assolutamente, c'è un rifiuto che poi nasce secondo me molto spesso dalla paura, appunto dal non sentirsi adeguati. È la prima volta che un figlio, da certi punti di vista, può insegnare ai genitori qualcosa che i genitori proprio non conoscono. E questa è una cosa totalmente nuova. Appunto per questo io credo che veramente invece bisogna spingere sulla relazione intergenerazionale. Un po' perché comunque può essere anche un valore aggiunto il fatto che i tuoi figli ti possano insegnare come usare uno strumento in maniera un po' più smart, un po' più fluida. Dall'altra, tu dalla tua hai delle competenze che puoi invece condividere con loro. Per cui io credo che sia un momento che, se noi ce lo giochiamo bene, possa essere veramente proficuo nella relazione intergenerazionale. Il problema qual è? Che i genitori spesso, proprio perché hanno paura loro, cercano di buttare addosso anche ai figli questa paura.
Ecco, infatti sembra che portino anche delle paure nuove le tecnologie, anche solo il fatto che si consideri un gioco stare online, stare sui social network, perché si ha paura che il ragazzo magari non studi, oppure si parla molto online quando si parla di minorenni, di cyberbullismo, come se appunto internet fosse un luogo pericoloso. Come superarle queste cose?
Ma allora, intanto partiamo dal presupposto che qualunque luogo può essere pericoloso o accogliente, dipende molto noi appunto dalla consapevolezza in cui lo affrontiamo. Internet è un luogo, internet è un mezzo, noi dobbiamo in qualche modo riprendere un po' la padronanza, no, del mezzo, e quindi l'unico modo per riprendere la padronanza è appunto conoscerlo. E demonizzare non va mai bene, nel senso che io sono convinta che ci siano dei grossi pericoli in rete, così come ci sono nel mondo. Così come i nostri figli cerchiamo di aiutare ad affrontare i pericoli nel mondo, ma a un certo punto devono loro sviluppare un loro spirito critico per poterli contrastare, allo stesso modo dobbiamo fare con la rete. Quindi le regole assolutamente ci devono essere, i genitori devono dare delle piccole regole d'uso del web. È chiaro che adesso con gli smartphone e i tablet è un po' più difficile monitorare soprattutto il tempo in cui i figli stanno in rete. Detto questo, credo che nella maggior parte dei casi, fino a una certa età, siano i genitori che acquistano lo strumento per i figli. Quindi, insomma, quando viene fatto questo acquisto, sempre pensare se è commisurato ai bisogni, alle reali esigenze del ragazzo. E poi, appunto, le regole devono essere delle regole che condivise da tutta la famiglia. Quindi comunque io dico sempre, se un figlio vede i genitori passare tanto tempo online, è chiaro che cercherà di emularli, avere uno spirito critico anche quindi quando noi utilizziamo la rete. Per chi invece non la utilizza proprio per niente, dall'altra parte bisogna che ci si metta un attimo. Io dico sempre ai genitori che hanno dei figli, soprattutto in età di adolescenza, dai 13 anni in poi, devono avere un profilo su Facebook, non i figli, i genitori intendo, nel senso che comunque se i figli sono su Facebook, anche noi dobbiamo capire dov'è che sono i nostri figli, e l'unico modo per farlo è usare il mezzo.
E la scuola invece in questo quanto aiuta? Cosa pensi anche dell'inserimento di alcuni dispositivi come i tablet, per esempio, dentro le classi?
Allora, io ne penso molto bene, perché credo che comunque lo scollamento tra mondo dell'istruzione e ciò che succede nel mondo che viviamo fuori dalla scuola sia un po' troppo grande dal punto di vista tecnologico. Molto spesso gli insegnanti sono inadeguati tanto quanto i genitori a diciamo creare una relazione, un dialogo su internet con i ragazzi. Devo dire che nel mio caso ho avuto a che fare con insegnanti invece molto che avevano molta voglia di imparare, che magari avevano già la linea in classe, la lavagna multimediale, ma spesso la usavano poco perché non la sapevano usare, però volevano in qualche modo approfittare di queste postazioni, di questi strumenti. Io credo che sia importantissimo che i ragazzi imparino a capire che oltre ad essere uno strumento ludico, il web può essere anche uno strumento di formazione, uno strumento di creatività. Cioè, credo che questo sia il vero modo per scardinare quello che è un uso magari più inconsapevole e che può portare a dei pericoli della rete.
Francesca Sanzo, ne approfitto per chiederti una cosa anche sulla Smart City Exhibition. Hai fatto un commento, tu hai partecipato ovviamente a questo incontro sui nativi digitali che si è tenuto martedì, hai partecipato anche ad altri incontri. Ho visto sul tuo blog che lasci alla fine una piccola nota negativa sulla presenza femminile, dico bene?
Sì, assolutamente. No, ho visto che mentre sul sito web dell'evento la maggior parte di quelli che sono stati protagonisti dell'evento, i protagonisti principali, erano uomini, diciamo che ho contato un'unica donna, e questo mi ha lasciato un po' di amarezza, anche perché poi realmente agli incontri laboratoriali che ci sono stati, in cui si parlava di cultura di genere, c'è stato un afflusso talmente elevato che molte persone, me compresa, in alcuni casi sono dovute andare via perché non c'era il posto. Questo mi ha dato anche un po' la misura di quanto fosse sottostimata la presenza femminile all'interno di una kermesse di quel genere. Io credo che una città, per essere smart, debba sposolare la definizione di Linda Serra di Gigi debba assolutamente coinvolgere le donne, se no non possiamo parlare assolutamente di Smart City, e questo secondo me è uno dei punti di partenza fondamentali.
Questa, la cosa della presenza femminile così ridotta nei panel della Smart City Exhibition ha colpito anche me da spettatore nei giorni dell'exhibition. Ma tu credi che questo abbia a che fare con il fatto che quello che è la Smart City e comunque la cultura digitale in genere viene comunque percepita dalle istituzioni e dal grande pubblico come qualcosa che ha a che fare con quell'ambito ingegneristico tipicamente maschile?
Io credo di sì, io credo che ci sia una falsa percezione, cioè si pensi che digitale uguale maschile, e che spesso questi panel vengano organizzati con un punto di vista fortemente maschile. Io credo invece, quello che vedo nella mia quotidianità è che in realtà io mi relaziono molto spesso con donne, sono donne che si occupano per esempio della comunicazione sui social media, nelle aziende, sono donne che spesso fanno questo lavoro. Quindi in realtà quando si parla di questi temi, secondo me non coinvolgerle è un vero peccato, innanzitutto perché siamo cittadine esattamente come gli uomini, ma poi perché è sempre un punto di vista un po' al 50%, credo che entrambi i punti di vista possano portare dei vantaggi, diciamo, a questo discorso molto ampio che si sta sviluppando.
Allora, Francesca Sanzo, noi per il momento ti salutiamo, ricordiamo anche i tuoi contatti su Twitter, @panzallaria, dico bene?
Esattamente, grazie e complimenti per la trasmissione.
Buona giornata anche a te, ciao.
Ciao, ciao.